Bene, e allora andiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, noi andiamo avanti nel nostro cammino di lettura dell'Esodo. Ricordate, avevamo lasciato il racconto nel primo incontro tra Mosè e il Faraone, e l'incontro con Mosè e il popolo, ricordate, era stato positivo, c'era stato Aaron, c'era stato il popolo che aveva creduto, ma il primo incontro col Faraone, il Faraone che dice: ma chi siete, da dove venite, cioè, e soprattutto questo Dio di cui tu mi parli, che ti è stato inviato, chi lo conosce? Cioè, no? Allora, e non soltanto il Faraone rifiuta le richieste di Mosè e Aronne, ma dice: ecco, voi siete venuti a mettere su il popolo, perché il popolo non lavori, perché sia, no? E allora ha aumentato il carico di lavoro. Quindi, come dire, questa prima cosa fa andare peggio la situazione. Tanto che lo stesso popolo si rivolta, il popolo di Israele si rivolta contro Mosè, dicendo al Faraone: no, cioè, ma perché ci tratti così, noi che siamo tuoi servi? Quindi, cioè, su questo ci eravamo fermati. E poi anche contro Mosè. Mosè quindi si lamenta con Dio, versetto 22, capitolo 5. Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Attenzione, questa è la prima preghiera di lamento che abbiamo nella Bibbia, cioè dall'inizio, no? Nel senso che Abramo, Isacco, Giacobbe, che pure pregano, ma non c'è mai una preghiera di lamento. Questa è la prima preghiera di lamento che c'è al Signore. E poi ne troveremo tante altre, troveremo Giobbe, che è tutta una preghiera di lamento. Però è interessante anche questo, no? Cioè che, ecco, il lamento può essere anche preghiera, laddove nella relazione al Dio, al Signore con cui ci si è coinvolti in qualche modo, uno può anche esprimere, no? Sentendo di poterlo fare, laddove c'è anche una relazione di coppia o di amicizia forte, io posso, come dire, permettermi di dire anche qualche volta delle parole, sapendo che, no, che l'altro sa che io gli voglio bene, per cui sa, mettere queste parole nel giusto contesto. E allora il Signore risponde a Mosè dicendo, appunto: io sono il Signore e adesso vedrai quello che sto per fare al Faraone, capitolo 6, con mano potente li lascerà andare, anzi con mano potente li scaccerà dalla sua terra. Attenzione, attenzione a queste cose, che li scaccerà, cioè nel senso che vedremo che l'uscita dall'Egitto verrà letta già nello stesso libro dell'Esodo con due sottolineature. Una sarà la fuga, l'uscita perché il popolo esce. La seconda, vedremo, sarà l'essere cacciati, perché poi vedremo sarà il Faraone che li caccerà. Quindi da una parte è una fuga, dall'altra parte è l'essere mandati via, e di malo modo. Ma in ogni caso sarà una liberazione, quello che conta che poi sarà una liberazione. E dice il versetto 7: vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio, saprete che io sono il Signore. Attenzione a questo versetto 7, no? Intanto dice qualcosa già dell'alleanza: voi diventerete mio popolo e io sarò il vostro Dio. È la formula che poi troveremo più avanti, no? Dell'alleanza, io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, che fra l'altro è anche la formula più pregnante del Cantico dei Cantici: il mio amato è per me e io sono del mio amato. Questa, cos'è la relazione, cos'è l'alleanza? L'appartenenza reciproca. E saprete, conoscerete, attenzione, nella Bibbia conoscere è sempre qualcosa che avviene attraverso l'esperienza, per cui vedendo quello che succederà nella lotta contro il Faraone, come io vi tirerò fuori, voi farete esperienza che io sono il Signore. Attenzione, questo viene detto proprio di fronte al faraone che vuole essere il Signore, che vuole essere l'ultima parola. Per cui allora, come dire, chi è che poi è l'ultima parola? Il Dio di Israele, il Dio della vita e non il Signore della morte. E allora saltiamo alcuni versetti, perché andiamo più avanti. Poi a un certo punto nel capitolo 6, però soltanto ve lo faccio notare, a un certo punto troveremo una genealogia in cui si dice: questi sono i capi dei loro casati, figli di Ruben, primo genito di Israele, Enoch, Pallù. Attenzione, poi si dice: questi sono i nomi dei figli di Levi. Ricordate quindi che Mosè e Aronne sono leviti, sono appartenenti alla tribù di Levi. Ricordate che Gesù invece appartiene alla tribù,
no,
sarebbe quella di il leone di Giuda. Giuda, questo tra parentesi ricordo sempre, dice che umanamente Gesù non era un sacerdote e non poteva mai neanche esserlo, perché nel tempo di Israele, appunto, in cui è vissuto Gesù, i sacerdoti venivano scelti tra quelli della tribù di Levi. Per cui Gesù era un laico, piccola parentesi. Quindi ritorniamo qui invece, ci viene messa questa genealogia. Uno dice: perché l'autore ci ha messo questa genealogia? Beh, intanto perché, vedete, Mosè continua a dire al Signore: ecco gli israeliti, qualche versetto prima, versetto 12, non mi hanno ascoltato. Come vorrà ascoltarmi il faraone mentre io ho le labbra incirconcise? E lo dirà anche ancora prima, qualche versetto prima, cioè, come dire, quasi quasi che Mosè sta dicendo: tu mi hai mandato, non mi hanno ascoltato, lasciami perdere. Allora, questa genealogia di Mosè, perché a un certo punto si dice, ci viene detto tra l'altro il nome del padre di Mosè, che noi non sapevamo fino ad adesso, ma al versetto 20 si dice: Amram prese in moglie Jochebed, sua zia, la quale gli partorì Aronne e Mosè, e poi dopo gli altri figli, eccetera, no? Allora, cioè, questa genealogia, quasi come a dire, no? Rispetto a Mosè che dice: oh, io ho fatto il mio, non mi ascolteranno, perché fra l'altro non mi vorranno ascoltare, e io sono di bocca incirconcisa. Che cosa significa? La circoncisione era un segno di appartenenza. Cioè, qui potrebbe dire che non mi appartiene, non riesco a usarla bene, lo sappiamo già, sono balbuziente. Cioè, quindi, allora, come dire, lasciami perdere, come dire, mi ritiro. E quella tentazione che tante volte, anche nella vita cristiana, ci può venire di fronte alle cose che non vanno, ai problemi, alle delusioni, no? Per cui uno dice: ehi, io ci ho provato, mo mi faccio perdere. No. Cioè, quindi un po' quella spinta a un individualismo, a un tirarsi indietro che avviene, no? E allora questa genealogia vuol dire: guarda, questa è la tua famiglia, cioè questi sono i tuoi fratelli, tu sei coinvolto perché vieni da questa gente, cioè quella gente che ti ha, non ti sta ascoltando, no, e insieme al faraone, ma soprattutto del tuo popolo, tu, quelli sono i tuoi fratelli. Quelli sono i tuoi fratelli. È bello questo, no? Cioè, perché pensate anche questo, alcune volte, rispetto anche degli scandali che vediamo nella nostra chiesa, o forse a volte anche nel nostro mondo, ne vediamo tante, no? Cioè, uno potrebbe dire: senti, mi faccio la mia vita, no? E gli altri. Allora, come dire, guarda che quella è la tua famiglia. Questa comunità ecclesiale, che già come Sant'Ambrogio diceva, santa e prostituta, già al tempo di Sant'Ambrogio, no, le cose, non c'è mai stato un tempo in cui le cose fossero solo sante, e la tua famiglia. Per cui, come quando noi in famiglia abbiamo persone di cui siamo orgogliosi e persone che invece sono rimasti, la mia famiglia, è la mia famiglia. E allora è come se, no, a Mosè gli sta dicendo: guarda, è la tua famiglia, tu sei coinvolto, ti salvi con loro. E allora, vedete, più avanti, al versetto 30, ancora Mosè dirà alla presenza del Signore: ecco, le labbra incirconcise, come vorrà ascoltarmi il Faraone? Vedete, Mosè è uno che insiste a dire: lasciami, beh, cioè non lo dice poi direttamente, no? Dice: guarda, ci sono delle difficoltà concrete, come faccio io? E il Signore disse a Mosè: vedi, io ti ho posto a fare le veci di Dio di fronte al Faraone, Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Gliel'aveva già detto, ricordate? Gliel'aveva già detto. Glielo ridice. È bello questo, no? Per dire, alcune cose di noi non cambiano così facilmente, forse non cambieranno mai. E allora il Signore, anche Lui, non cambia nella fedeltà. Cioè non ha problemi il Signore a ridirci le cose. Siamo noi, no? Siamo noi che abbiamo problemi sempre con le stesse cose, no? Ci sono i peccati ripetitivi, che uno si vergogna di andare a dire al prete, no? Cioè, per cui cosa fa? Se può, cambia prete. Una volta va da uno, una volta va dall'altro. Perché, no? Però, certo, quello dice qualcosa del nostro cuore duro, di pietra. Ci sono le parti del nostro cuore, come la murgia, ci sono le pietre, le chiancune, no? Come si dice, ben grosso, E così ci sono nel nostro cuore. E dall'altra parte c'è la fedeltà di Dio, no? Laddove molte volte le cose che non vanno e che si ripetono dentro di noi ci porterebbero a dire basta, basta, no? Come facciamo con gli altri, no? Uno dire basta, basta, a questo punto basta. Alcune volte vorremmo dire basta con noi, no? Ma il Signore, ecco, invece continua a parlarci, no? E a dire: ok, questa cosa non va, c'è tuo fratello, camminerai insieme a tuo fratello Aronne, tu gli dirai quanto io ti ordinerò, Aronne tuo fratello parlerà al Faraone perché lasci partire gli israeliti dalla sua terra, ma io indurirò il cuore del Faraone. Su questo ci siamo fermati la volta scorsa, ricordate, non ritorno. E moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nella terra d'Egitto. Vedete, adesso arriveranno questi segni che noi chiamiamo piaghe, ma in realtà solo l'ultima, vedremo, si chiama piaga, gli altri si chiamano segni. Cioè, quindi, il segno cos'è? Qualcosa che vuol far capire, no? Qualcosa all'altro, attraverso un segno. Allora, il segno per cui, vedete, anche qui, qui si dice un Signore che parla a tutti, anche al Faraone. Cioè, come dire, gli egiziani non sono i nemici di Dio. Il Signore sta salvando il suo popolo, per dire attraverso il suo popolo qualcosa per tutti, anche per gli egiziani. E pensate, persino parla al Faraone, gli manda dei segni, gli manda a dire, no? Anche di fronte all'indurimento del suo cuore. Allora, questo è anche importante. C'è una frase di un gesuita che è morto l'anno scorso, che si chiama padre Silvano Fausti, che diceva che Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli. I più lontani. Intanto noi diciamo, no, i nemici di Dio, i nemici di Dio, pronti a prendere le spade per fare di nuovo le crociate. Dio tra gli uomini non ha nemici. C'è chi è più lontano, chi purtroppo è sulle strade di morte, c'è chi è più vicino, però sono tutti figli suoi. E allora dice: il Faraone non vi ascolterà, io leverò la mano contro l'Egitto e farò uscire dalla terra l'Egitto, le mie schiere, il mio popolo, i israeliti, per mezzo dei grandi castighi. Vedete, il Signore che poi prepara Mosè, no? Io già lo sta preparando, di dire: guarda, non sarà una passeggiata, non sarà una passeggiata. Lui non ti ascolterà, io gli manderò dei segni, non ti ascolterà, ma io andrò avanti e ti libererò. Mosè e Aronne seguirono quanto il Signore aveva loro comandato. Così fecero Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al Faraone. Diciamo, rimangono numeri simbolici, cioè, quindi. Allora, scorriamo, naturalmente sono lunghe, ma noi lo scorriamo un po' velocemente, noi le leggiamo. E allora comincia il racconto di questi temi. Il Signore disse a Mosè ad Aronne: quando il Faraone vi chiederà di fare un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone e gettalo davanti al Faraone, e diventerà un serpente. Mosè e Aronne si recarono dunque dal Faraone e eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e i suoi ministri, ed esse divenne un serpente. Allora, interessante intanto la simbolica, no? Cioè, il bastone cos'è? Il bastone è una figuretta, no? Cioè, è lo scettro, del re, comunemente è una figuretta, il pastore che andava, diciamo, le persone anziane, no? Oggi usano una figuretta, no? Però per dire, quello in cui tu confidi può diventare un pericolo, serpente. Quello su cui tu pensi di essere sicuro e di poggiarti, attento, perché può diventare un pericolo per te, perché con il suo veleno ti uccide. Allora tu, Faraone, che confidi nel tuo scettro, nel tuo bastone, nel tuo potere, sta attento, perché quello in cui confidi può diventare quello che ti ucciderà. La tua arroganza non si rivolgerà contro di te. E a sua volta il Faraone convocò i sapienti e gli incantatori, e anche i maghi dell'Egitto con i loro sortilegi operarono la stessa cosa. Vedete, attenzione a questi sapienti, incantatori, maghi. Li rivedremo poi all'opera. Che qui sono capaci di operare la stessa magia. Ciascuno gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Però il cuore del Faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore, no? Cioè, il segno di Aronne è più grande di quello che quello riescono a fare, ma questo non serve a muovere. Il secondo, l'acqua cambiata in sangue. Il Signore disse a Mosè: il cuore del Faraone è irremovibile, si rifiuta di lasciar partire il popolo. Va dal Faraone al mattino quando uscirà verso le acque. Tu starai ad attenderlo sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone che si è cambiato in serpente. Gli dirai: il Signore, Dio degli ebrei, mi ha inviato a dirti: lascia partire il mio popolo perché possa servirmi nel deserto, ma tu finora non hai obbedito. Dice il Signore: da questo fatto saprai che sono il Signore, ecco, con il bastone che ho in mano io batto un colpo sulle acque che sono nel Nilo, esse si muteranno in sangue. Il Nilo è, come sappiamo, è la vita per l'Egitto, ancora oggi, no? Cioè, andando in Terra Santa si vede nei mosaici antichi un motivo che doveva essere molto famoso, perché lo si ritrova, il cosiddetto nilometro, te lo ricordi, me l'abbiamo visto qualche volta, no? Che era una colonna graduata con i segni, no? Che era stata fatta dai Tolomei, quindi nel terzo secolo o quarto secolo avanti Cristo, e allora che era messo appunto sul Nilo e misurava la piena del Nilo. E a che cosa serviva a misurare la piena del Nilo? A stabilire le tasse, cioè nel senso che si presupponeva che se c'era più limo, no? C'era più raccolto e c'erano più soldi da pagare ai re, no? Come dire, sì, sì, ero sempre per quello dei soldi, no? La gente. Vabbè, sì, vabbè, però questo, cioè, non ci fermiamo su questo, questo è solo un piccolo esempio per esatto, allora non ne faccio più di queste cose perché sennò perdiamo tempo. Allora, invece rimaniamo nel, no? E allora, per dire, il Nilo è la vita, che si tramuta in sangue, che quando il sangue è fuori è versato, quindi la morte, la perdita della vita, no? Attento, cioè che ciò che ti dà la vita, che per cui tu pensi di possedere, si tramuterà nella morte. E allora il Signore disse appunto a Mosè: prendi il bastone, Mosè e Aronne si seguirono quanto aveva ordinato il Signore. Aronne alzò il bastone e percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del Faraone e dei suoi ministri. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in sangue, i pesci che erano nel Nilo morirono, il Nilo ne divenne fetido, così che gli egiziani non poterono più berne il sangue. Attenzione, qui c'è una piccola nota che mi piace sottolineare, perché nel commento lo trovavo. Il Signore ha detto a Mosè di battere, poi dopo dirà a Mosè e ad Aronne. Chi percuoterà il Nilo sarà Aronne, non sarà Mosè. E nella tradizione ebraica questo era già stato notato, e c'erano dei commentatori che dicevano non è stato Mosè, perché Mosè è stato salvato dal Nilo. Vi ricordate il posto sulle acque, no? E allora in qualche modo Mosè non sente di percuotere il Nilo, perché era stato salvato dal Nilo. Bella questa nota. E allora mai mai figli dell'Egitto con i sortilegi operarono la stessa cosa. Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto secondo quanto aveva detto il Signore. Il faraone voltò le spalle ed entrò nella sua casa e non tenne conto neppure di questo fatto. Tutti gli egiziani scavarono allora nei dintorni del Nilo per attingervi acqua da bere, perché non potevano bere le acque del Nilo. Notate, no? Il nome faraone in egiziano antico significa grande casa, grande magazzino, cioè della serie colui che può dar da mangiare a tutti, che può dare una casa a tutti, no? Un grande padre, una grande casa, un grande magazzino. È interessante che di fronte al problema degli egiziani che non trovano più acqua da bere ma devono scavarsi dei pozzi per trovare dell'acqua, il faraone cosa fa? Rientrò nella sua casa. Cioè come fanno i potenti della terra, no? Che da una parte si fanno chiamare grandi padri, e dall'altra parte di fronte poi alle difficoltà, alle cose, no? E mi aveva colpito, piccola parentesi, che verso l'ultimo periodo della seconda guerra mondiale questo l'avevo visto una volta andando a Berlino, cioè Berlino è stata distrutta l'80% della città. I bombardamenti alleati si erano particolarmente accaniti perché speravano in una sollevazione della popolazione contro, no? E invece questa non è avvenuta. E dall'altra parte Hitler, che continuava a sognare nella sua follia delirante di fare una nuova, con il suo architetto, di fare una nuova Berlino, no, di fronte a questi bombardamenti diceva: beh, gli inglesi e gli americani stanno facendo il lavoro per noi. Quindi questo faraone, no, che di fronte chiude e si ostina. Poi ci sono le rane. Ecco, io colpirò tutto il tuo territorio, versetto 27, con le rane. Il Nilo prolicherà di rane, esse usciranno ed entreranno in casa, nella camera dove dormi, sul tuo letto, nella casa dei tuoi ministri e del tuo popolo. Contro di te e contro tutti i tuoi ministri usciranno le rane. Vedete, alcuni di questi segni, come dire, per le rane, cioè, non è che siano così, certamente fastidiosi, no? Cioè, ma non così terribili, no? E allora Aronne stese la mano sulle acque d'Egitto, salto alcuni versetti, le rane uscirono e coprirono la terra d'Egitto, ma i maghi con i loro sortilegi operarono la stessa cosa e fecero uscire le rane sulla terra d'Egitto, mentre quelle del Signore erano nelle acque, no? I maghi intervengono, però creano dei problemi, perché le fanno uscire e quindi vanno in tutta la terra. Attenzione, versetto 4, il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: pregate il Signore che allontani le rane da me e dal mio popolo, io lascerò partire il popolo perché possa sacrificare il Signore. Attenzione, questa è una novità, questo indurimento del faraone qui sembra un'apertura, no? Anzi, non dire una persona religiosa, dice: pregate il Signore. Mosè disse al faraone: fammi l'onore di dirmi per quando io devo pregare in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo, per liberare dalle rane te e le tue case, in modo che ne rimanga soltanto nel Nilo. Rispose: per domani. Riprese: sia secondo la tua parola, perché tu sappia che non esiste nessuno pari al Signore nostro Dio, e rane si ritireranno da te, dalle tue case, dai tuoi ministri, dal tuo popolo, ne rimarranno soltanto nel Nilo. Mosè e Aronne si allontanarono dal Faraone, e Mosè supplicò il Signore riguardo le rane che aveva mandato contro il Faraone, il Signore però, eccetera, eccetera. Ma il Faraone vide che c'era un po' di sollievo, si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore. Più avanti poi ci sono le zanzare, e il cuore del Faraone si ostinò e non diede ascolto, poi i tafani. E al versetto 21 del capitolo 8, notate, il Faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: andate a sacrificare il vostro Dio, ma nel paese. Mosè rispose: non è opportuno far così, perché quello che noi sacrifichiamo al Signore nostro Dio è abominio per gli egiziani. Se noi facessimo sotto i loro occhi un sacrificio abominevole per gli egiziani, forse non ci lapiderebbero? Andremo nel deserto a 3 giorni di cammino e sacrificheremo al Signore nostro Dio secondo quanto Egli ci ordinerà. Allora il Faraone replicò: vi lascerò partire, potrete sacrificare al Signore nel deserto, ma non andate troppo lontano e pregate per me. Poi Mosè si allontanò, il Signore fece allontanò i tafani. Versetto 28, ma il Faraone si ostinò anche questa volta e non lasciò partire il popolo. Poi ancora la moria del bestiame, poi le ulcere, che colpiscono anche i maghi, che non possono più stare alla presenza di Mosè. E poi ancora, al capitolo la grandine che colpì tutto quanto. Allora il Faraone, versetto 27, mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: questa volta ho peccato, il Signore è giusto, io e il mio popolo siamo colpevoli, pregate il Signore, ci sono stati troppi tuoni, violenti e grandine, vi lascerò partire, non dovrete più restare qui. E allora Mosè gli dice: non appena sarò uscito dalla città stenderò le mani verso il Signore, i tuoni cesseranno e non gradinerà più. E poi a un certo punto si allontanò, quando il Faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare e si ostinò insieme con i suoi ministri. Il cuore del Faraone si ostinò e non lasciò partire gli israeliti, come aveva detto il Signore per mezzo di Mosè. Ancora vediamo, scorriamo fino alla 9, arriveranno le cavallette. E allora il Faraone li chiama e dice: andate e servite, versetto 8, il Signore vostro Dio, ma chi sono quelli che devono partire? Mosè disse: partiremo noi insieme con i nostri giovani, i nostri vecchi, con i figli e le figlie, con le nostre greggi, i nostri armenti, perché è per noi una festa del Signore. Rispose: così sia, il Signore è con voi, come è vero che io intendo lasciar partire voi i vostri bambini. Badate però che voi avete cattive intenzioni, cioè non è uno stupido, no? Capisce che no, così non va. Partite voi uomini e rendete culto al Signore se davvero voi cercate questo, eccetera, eccetera. Quando questo, anche qui, le cavallette vengono allontanate, il Signore rese ostinato il Faraone, il cuore del Faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti. Poi arrivarono le tenebre, questa piaga in questo cielo che diventa scuro per giorni e giorni, che dice, anche qui un segno, no? Le tenebre esteriori che dicono le tenebre interiori che abitano il cuore del Faraone. E anche qui il Faraone dice: partite e servite il Signore, solo rimangono i vostri greggi, i vostri armenti, eccetera. Ma allo stesso tempo di nuovo il Signore rese ostinato il cuore del Faraone, il quale non volle lasciarmi partire. Gli rispose dunque il Faraone: vattene da me, guardati da ricomparire davanti a me, perché il giorno in cui ti vedrai il mio volto morirai. Mosè disse: hai parlato bene, non vedrò più il tuo volto. Allora, che considerazione possiamo fare immediatamente? Beh, che questo Faraone, cioè anche la scrittura, non viene, come dire, dipinto come il demonio, come non so, nei film a volte, no? Dove ci sono questi il male e il bene, no? E allora il male sono queste persone che però sono anche brutti, terrificanti. No, no, il male che si presenta è un male che ci comprende, che cerca di venirci incontro, che però di fondo dice non si può. Cioè, rispetto a quello che il Signore vuole fare, che è l'uscita dalla situazione di oppressione, il male è quello che diventa, come dire, qualcosa di avvolgente, una mentalità, no? Rispetto alla quale uno dice, ma sì, sarebbe bello anche se, no? Ma non si può. Siamo schiavi. E che ci vuole fare? Cioè, no, sarebbe bello che i cristiani... Sì, no, sarebbe anche bello che i cristiani che si sposano vengano fuori dalla schiavitù di dinamiche consumistiche dove i matrimoni sono delle cose, no, di uno spreco economico che, voglio dire, cioè, è un insulto ai poveri, no? Cioè, però sai, come si fa? Come si fa? No? Per cui, come sapete, come vi capita anche a voi, essere invitati a un matrimonio più delle volte è una cattiva notizia. No? Io
non è un insulto ai poveri, è un insulto anche alle persone normali, perché certo. È la festa per cui si spende.
Esatto, esatto. Però non entriamo, io ho fatto degli esempi, però non dobbiamo metterci a parlare di matrimonio, dobbiamo vedere, io faccio degli esempi per rendere concreto quello che sto tentando di dire, ma non dobbiamo metterci a parlare di matrimonio.
No,
Allora, è chiaro, lo sappiamo, cioè, nel senso effettivamente è così, come tu dici, no? Cioè, però ecco, per dire, come comunità cristiana e anche come cristiani, non ne usciamo, non ne usciamo, non ne usciamo. Perché si deve come fare? E i nonni lo vogliono così, e si deve fare così. Cioè, io dico il matrimonio, ma tante altre cose che fanno sì che noi, no? Molte volte siamo schiavi, in quello si opera la schiavitù, in quello si opera la schiavitù. La schiavitù poi, vedete, noi non è che al momento non abbiamo un imperatore, un'imperatrice, no? Ma forse oggi l'impero, come sappiamo, non è neanche l'impero americano, l'impero cinese, cioè laddove no, sappiamo sempre più che vuol dire la finanza, l'economia dirige gli stati. Cioè Papa Francesco è stato già dall'inizio, no? Quando ancora il Medio Oriente non era ancora scoppiato, quando cominciavano ad esserci problemi, a dire guardate che nel mondo c'è gente che provoca le guerre per vendere armi, perché una delle industrie più no? E anche noi in Italia, che adesso non so a che nella classifica dei paesi venditori di armi siamo nei primi 10, no? C'è tanto della nostra cosa, viene nella vendita delle armi. E allora si provocano guerre per far soldi. Allora, vedete, no? Quindi anche il faraone, interessante, è uno che fa un passo, accenna a fare un passo indietro, ma realmente non lo fa, che no, rispetto al dice sì, no, guarda, prega anche per me, prega anche per me, cioè come ogni tanto qualcuno mi dice, no? Cioè persone che almeno poi il cuore lo vede Dio, non cambieranno assolutamente vita, però ti dicono fai una preghiera per me, fai una preghiera, come se la preghiera fosse qualcosa di magico, no? Che salta il tuo impegno a cambiare vita, cioè a lasciarti interrogare da quei segni. Quei segni sono anche per te. Non sono solo per il popolo, ma sono anche per te. Cioè mettono in discussione anche te. Vorrebbero me, ma tu non ti fai mettere in discussione. Tu non puoi metterli in discussione. Per cui ci sono tanti che, vedete, rimangono nella loro logica di male, no? Di potere, e che magari poi anche vanno in chiesa, no? Vanno ogni tanto, vanno anche a battezzare i figli, si sposano, eccetera, ma non cambia nulla. Magari anche pregano, no? Cioè, mi fa sorridere ogni tanto che si vedono. A me è capitato qualche volta, portando della gente interessante, che persone che durante il viaggio non sono state per niente interessate a leggere la parola che facciamo, a, no, eccetera, e anzi che poi c'era uno che no, si ascoltava la musichetta con, nella bellezza di quei luoghi, e però poi ho visto le fotografie che si è fatto sul Santo Sepolcro e ha messo su Facebook, no, dove stava così. Veramente in posa, aveva chiesto al suo amico fammi la foto, no? Cioè, allora lui si era messo così perché doveva far vedere poi gli altri che lui era stato a Gerusalemme al Santo Sepolcro, aveva fatto una preghiera, no? Ma poi continuava a mettersi il cuffiette. Bellissimo, cioè dove tu hai un'immagine religiosissima ma che non ti fai toccare il cuore, e il cuore rimane duro. Questo è il parole. Questo è il faraone. E allora, ed è anche una piccola nota sui maghi, no? I sapienti, incantatori e maghi. Beh, questi sono, come potremmo dire, i dirigenti, no? Cioè quelli intellettuali, quelli che sono, come dire, i servi più vicini al potere, gli intellettuali però asserviti al potere, cioè le persone di cultura però che vogliono, che dicono quello che il Signore, il loro Signore dice, no? Cioè, e che allo stesso tempo si ricavano i loro spazi di potere, no? Cioè, lo vediamo anche in alcuni dirigenti sia nella cosa pubblica che nel privato, anche poi sono dei piccoli razzi, no? Che fanno i favori a chi vogliono loro, che intascano le bustarelle quando vogliono loro, cioè si vanno i soldi, no? E che anche la loro intelligenza è a servizio del potere, del Signore, e loro che si fanno, no? Questo è un altro. La magia del potere, l'illusione, no? Del potere. E allora, il Signore, capitolo 11, diciamo ancora qualcosa, anche se poi lo vedremo, stiamo arrivando alla decima, no? Alla decima piaga. E vedete qui veramente qualcosa che colpisce, un indurimento, cioè intanto si vede un indurimento sempre più forte da parte del cuore del faraone, no? Cioè come chi di fronte a questo scontro, a questa battaglia, si indurisce sempre più nel male, si indurisce sempre più nel male. E credo che veramente una delle cose che più, anche il Signore Gesù è rimasto tante volte stupito nel senso che è negativo, colpito dalla durezza del cuore dell'uomo. Pensate quando nella sinagoga in Marco 3 c'è un uomo dalla manina di vita, no? E allora lui lo fa mettere in mezzo, intanto che c'erano i religiosi, gli scribi, i farisei, altri che lo osservavano per vedere se lo guariva il giorno di sabato, per avere di che accusarlo. Tu pensa, no? Già che c'è persone che pregano, che sono religiose, e che stanno a vedere se tu Gesù, che non gli sta bene, fa qualcosa di bene, no? In giorno di sabato, in modo di dire, si è andato contro la parola di Dio, no? Non rendendosi più conto che la legge di Dio, per chi è la legge di Dio? È per il bene dell'uomo. Per il bene dell'uomo. Ci sono quelle persone che vogliono difendere la legge di Dio, passando sopra le persone. La legge di Dio, non bisogna infrangere la legge, ma la legge di Dio, per chi è la legge di Dio? È per gli uomini, per la vita degli uomini. E allora Gesù, intuendo l'aria, Gesù era una persona molto intelligente, capisce l'aria e dice: scusate, ma il giorno di sabato è lecito fare del male? Scusate, è lecito fare del bene il giorno di sabato? E uno dovrebbe dire a me, sì, no. E allora glielo chiede, ma loro, per non dargli la vita, per non, tacevano, dice il testo, tacevano. No? Ed egli indignatosi, Cioè Gesù ogni tanto ovviamente dice no.
Non è possibile che il cuore dell'uomo si indurisca nel male. Guardate, alcune volte anche lo vediamo in persone che conosciamo, no? Cioè ci sono delle persone che su certe situazioni, verso certe persone, si induriscono nel male. E sembra che non li... no? Sai che ricordate che anche la promessa che il Signore faceva attraverso i suoi profeti era che toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. No, vi toglierò quel cuore di pietra, metterò dentro di voi un cuore di carne. E allora il Signore disse a Mosè: ancora una piaga manderò contro il faraone d'Egitto. Dopodiché, sono al capitolo 11, dopodiché egli vi lascerà partire da qui. Vi lascerà partire senza condizioni, anzi vi caccerà via di qui. Vedremo che sarà proprio così, cioè in questa... senso che il faraone poi gli manderà, caccerà via, ma non tanto perché ha capito il segno, ma perché non ne potrà più. Anche se poi dopo, come dire, no, li devo inseguire. Per cui li manda via in un eccesso di non ne potrò più, no? Andate via, però poi subito immediatamente dopo ci no, no. Vado dietro. Per cui non capirà fino in fondo il faraone. Di dunque al popolo, però vedete, il Signore dice: sarà così, non importa, voi dovete uscire, anche se sarete cacciati. Cioè, come dire, il Signore opera avendo a che fare con noi, per cui vi caccerà, va bene, voi uscite, quello che conta è che voi uscite. Di dunque al popolo che ciascuno dal suo vicino e ciascuna dalla sua vicina si facciano dare oggetti d'argento e d'oro. E il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani. Vedete, già cambia anche il testo, no? Ci dà una... mentre il faraone si indurisce sempre più, gli egiziani mostrano favore verso, no? Verso gli ebrei. Inoltre Mosè era un uomo assai considerato nella terra d'Egitto agli occhi dei ministri del faraone e del popolo. Mosè annunciò: così dice il Signore, verso la metà della notte io uscirò attraverso l'Egitto. Morirà ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro la mola e ogni primogenito del bestiame. Un grande grido si alzerà in tutta la terra d'Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più. E attenzione, una prima nota è ricordare che questi sono dei racconti, no? E quindi cosa c'è stato veramente è molto difficile dirlo. Però dall'altra parte, quante stragi nella storia dell'uomo. Quante morti, quanto dolore, quante grida. Oggi la notizia era, no, che l'ONU dice che solo quest'anno sono morte 3.800 persone nel canale, nel Mediterraneo, tra i migranti. E quindi quelle che stanno morendo in Siria, quelle che altre parti del mondo, e quelle che nella storia, no? E allora, una parte qui si dice un po' la storia degli uomini sotto i vari faraoni, e si dice anche, vedete il discorso, che qui c'è un primogenito che muore ma anche un primogenito che nasce, perché ricordate, vediamo un attimo se lo trovo, qualche capitolo prima il Signore dice proprio ancora alla pratica, adesso quando lo trovo ve lo noto. Comunque il Signore dice: di al faraone, no, di far uscire Israele mio figlio primogenito, mio figlio primogenito. Cioè, quindi da una parte c'è la morte dei primogeniti d'Egitto, quasi come a dire la fine di una generazione nella logica dell'impero, che tutto quello che fa nascere però è destinato alla morte, e la nascita del primogenito, finalmente figlio di Dio, il popolo. Che attenzione, intanto ricordare un po' questo, no? Cioè dicevamo già la volta scorsa, che primogenito non significa figlio unico. Primogenito si dice il primo di molti fratelli. Quindi allora è come se il Signore Gesù, scusate, già pensavo Gesù, ma Dio in quest'opera, creando un popolo e liberandolo e facendoli sperimentare l'essere primogenito, cioè quell'amore unico e, cioè, no, e particolare che Dio ha per il popolo, attraverso questa esperienza si possa dire che tutti i popoli della terra sono figli primogeniti da Dio. Cioè, ripeto, dico in un altro modo, non è che il Signore ama tutti. Quando c'è qualcuno che dice io amo tutti, ma queste persone normalmente no, cioè, ma il Signore ama ciascuno e tutti, ciascuno e tutti. Noi non riusciamo tante volte a mettere insieme, no, l'amore particolare e l'amore per tutti, no? Perché alcune volte si fanno, oppure si è accusati ingiustamente, di fare differenza, no? Cioè uno dice ami più quello che l'altro, no? Il Signore è capace di amare ciascuno di noi in maniera unica e irripetibile, ciascuno di noi. Un amore, mettere insieme l'amore particolare insieme all'amore universale. Cioè, proprio perché Dio ama ogni particolare, ama tutti. E allora, vedete, perché dice appunto, no? Ma contro gli israeliti neppure un cane abbaierà, né contro uomini, né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele. Cioè, come dire, in questo amore unico, no? E anche l'Egitto, perché sappiate, anche l'Egitto possa sapere che il Signore, noi per il Signore siamo unici. C'è una bella riflessione di un filosofo prete, teologo tedesco, che si chiama Lebermann, che lui dice che il nostro tempo, lui dice parlando soprattutto dei giovani, è segnato da un senso di angoscia, e lui lo traduce così, cioè il fatto di avere una vita, come dire, che non incide, non una vita tanto significativa, cioè una vita superficiale, fatta di piccole cose, e una vita che tu ci sia o che non ci sia, il mondo va avanti. Allora lui dice, questa sensazione di essere superficiale, cioè di non avere, non lasciare il segno, non può essere fermata solo dall'esperienza, lui dice, dell'amore. Però attenzione, lo dice subito in che senso? Nel senso che almeno per una persona, che tu ci sia o che tu non ci sia, cambia tutto. Non è più lo stesso. E il mondo cambia se tu non ci sei. Allora penso che anche questa non è solo per i giovani, no? Ma per ciascuno di noi, cioè, e anche questo, no? Il Signore fa distinzione, cioè Israele da una parte non è come tutti i popoli, no? Perché in Israele si dice che ogni popolo non è come tutti i popoli, cioè ogni popolo è unico al cuore di Dio, come ciascuno di noi è unico, esatto. Poter sperimentare questo, no? Che noi facciamo fatica, facciamo, no? Perché in qualche modo restringiamo, siamo poi alcune cose, no? Ma per Dio ciascuno di noi è unico. E lui lo dice facendo distinzione tra l'Egitto e Israele. Finiamo il capitolo e ci fermiamo. Tutti questi tuoi ministri scenderanno da me, si prostreranno davanti a me dicendo esci tu e tutto il popolo che ti segue, dopo io uscirò. Ah no, scusate, sto saltando. No, no, no. Stavo...
11.
Sì, sì, è l'11. E allora il Signore aveva appunto detto: Mosè, il Faraone non vi darà ascolto perché si moltiplicano i miei prodigi nella terra d'Egitto. Mosè e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al Faraone, ma il Signore aveva, di nuovo qui ripete, il quale non lasciò passare. Allora la Pasqua, però, direi che la vediamo la prossima volta, va bene? Tra 15 giorni.